altrettanto interessante. No, non è questa strana immagine. Sì, ma devo fare il... devo riuscire a dirgli... View. Presentation. Eccoci qua. Si parla di misurazione della censura e di come funziona la censura in generale. Era fatto originariamente da Arturo Filastò, che è questa persona, io invece sono Claudio Agosti. Facciamo anche noi parte del centro studi Hermes e lavoriamo sul progetto Global Leaks. Il progetto ONI è un progetto che segue per lo più Arturo insieme ad altre persone e serve per fare un meccanismo di mappatura della censura che esiste nel mondo. Perché è difficile mappare la censura? Perché la censura può essere soggettiva, quindi può essere che un contenuto sia inaccessibile da alcune parti del mondo ma non da tutte le altre, di conseguenza non può esistere un'analisi obiettiva e monolitica della censura. Bisogna riuscire a mapparla in modo differente dai vari punti della rete. La censura bisogna sempre considerarla come una conseguenza di una sorveglianza pervasiva, perché per poter bloccare un contenuto bisogna sapere che quel contenuto esista, bisogna sapere che qualcuno sta cercando di raggiungerlo. Di conseguenza, solamente se questi due requisiti sono soddisfatti, allora può essere implementata la censura. Quindi dobbiamo sempre considerare che quando c'è censura c'è anche alla base un controllo costante dei dati che tragittano online. Cos'è la censura in internet? Tipicamente viene utilizzato dai sistemi non democratici per mantenere una certa ideologia o evitare la diffusione, la proliferazione di aggregazioni che sarebbero nemiche o problematiche. Ad esempio c'era un'interessante analisi sulla censura cinese in cui spiegava come il sistema di censura non ostacolasse il dissenso, quindi il fatto che si sia critici verso il governo cinese non è un problema e non viene censurato. Quello che si ostacola è la creazione di organizzazioni, è la creazione di aggregazione, è il montare del dissenso. Quindi quei tipi di attività che hanno magari una componente emotiva più incisiva vengono riconosciute e bloccate in modo selettivo. Questo anche per dare una percezione che tutto sommato il dissenso esiste. E in generale è un meccanismo per riuscire a mostrare una realtà differente, come ci spiegava 1984, chi controlla il presente controlla il passato, chi controlla il passato controlla il futuro. In questo caso mostrare la rete presente con una storia differente può portare influenza effettivamente al tipo di percezione e di approccio che si ha al mondo. Considerate che buona parte delle volte che la censura viene abilitata in alcuni stati in cui la libertà di parola non è così protetta, non è fatta esplicitamente per reprimere il dissenso, è fatta per far sì che l'armonia sia conservata in modo più efficiente nello Stato, per far sì che contenuti d'odio non prolifichino e di conseguenza non diano problemi alla vita civile che si ha. Però questo tipo di retorica non è altro per dire quello che non ci piace, noi che possiamo decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, possa essere cancellato. Quindi Filternet è la rete internet con il filtro. È una distorsione di quello che realmente è soggettiva, perché solamente chi ha il potere di decidere cosa vedi e cosa non vedi decide cosa effettivamente esiste, e non dà nessun aiuto all'umanità, perché è solamente una sottogruppo delle informazioni che esistono in internet e non è che bloccandole si sta togliendo la sensazione, il reato, l'effetto che c'è dietro. La risposta a un'informazione sbagliata è di solito fare più informazione, non far sì che l'informazione sbagliata non si veda, così da lasciarla in un oblio nascosto. Ciononostante viene utilizzata per vari motivi in Cina, Iran, Siria e in altri anche, e per altri motivi anche in Italia, United Kingdom e Olanda. Il progetto ONI è parte del Tor Project. Quello che si fa in Tor tipicamente è aiutare le persone a accedere in modo anonimo alle informazioni grazie al software Tor, riuscire a girare la censura, riuscire a mappare la censura e riuscire a offrire servizi anonimi. Queste qui sono quattro tecnologie o quattro comunque tipi di prodotti che vengono dati dal progetto Tor. Per capire come funziona la censura e come effettivamente la si deve mappare o eventualmente si può superare i sistemi di blocco, facciamo prima una piccola carrellata su le tecnologie che sono state utilizzate. La prima cosa che c'è da ricordarsi è come funziona il resolving su internet, ovvero ho un dominio www.google.com, devo far sì che il mio computer lo raggiunga. Una cosa invisibile a noi utenti che avviene è la risoluzione, ovvero la conversione di questo nome con un indirizzo IP. Ogni computer collegato a internet ha un indirizzo IP univoco, di conseguenza una volta che hai questo indirizzo sai contattarlo. E questo meccanismo è alla base di ogni connessione che facciamo, e infatti è stato il primo meccanismo che è stato utilizzato per dare un blocco. È successo anche in Italia, si è richiesto ai provider che danno accesso agli utenti ADSL, utenti modem, utenti fibra, a questi provider, di far sì che alcuni indirizzi IP non venissero più risolti in modo neutrale, ma venissero cambiati. L'efficacia è molto bassa, perché basta cambiare il proprio server DNS presente sul proprio computer per utilizzarne uno non soggetto a questa legge e di conseguenza agire la censura. Il costo è estremamente basso, perché farlo implementare provider non è stato per nulla costoso, è poco sofisticato, è facile da girare, è stato messo in produzione in Italia per tematiche di gioco d'azzardo, ovvero sistemi di gioco d'azzardo che non rispettavano il monopolio statale non potevano essere fruiti da utenti italiani. Questo ha causato anche alcuni problemi con il fatto che alcuni utenti inglesi che stavano in rete italiana non potessero accedere al loro sistema di gioco inglese, quando invece per loro era legittimo. Purtroppo, anzi per fortuna, internet non ha confini nazionali, però in quel momento l'autorità italiana non considerava questa cosa. Dopodiché, quando ho capito, sempre in Italia, che il sistema di censura basato sulla modifica del DNS era proprio una cosa troppo facile da girare, hanno iniziato a imporre quello basato su IP, ovvero, una volta che abbiamo detto che con la risoluzione del DNS si ottiene l'indirizzo IP del destinatario, il nostro provider potrebbe sapere che alcuni indirizzi IP non devono essere raggiunti. Questo si chiama di solito blacklisting, cioè stanno nella lista nera e non li puoi raggiungere. È stato utilizzato anche qui in Italia, richiede un costante aggiornamento di indirizzi da bloccare, è molto efficace perché per aggirarlo serve per forza usare una VPN o usare un sistema di anonimato, perché se quegli indirizzi non li puoi raggiungere dalla tua postazione internet devi per forza trovare un altro indirizzo online che ti faccia da rimbalzo. E questo è il meccanismo attualmente utilizzato in Italia. Un altro meccanismo che viene utilizzato in alcuni paesi è quello basato sul Transparent HTTP Proxy. Questo meccanismo è utilizzato anche in molte aziende, cioè quando si parla di censura, talvolta sembra che si parli di una censura che fanno gli stati e i cittadini. In verità, ognuna delle nostre porzioni di rete sulla quale navighiamo per raggiungere un destinatario potrebbe applicare un livello di censura. Quindi noi possiamo stare in un ufficio in cui c'è una censura basata su categoria. Ad esempio, puoi navigare sui siti di news tutto il giorno, sui social network solamente durante la pausa pranzo e sui siti di giochi solamente dopo le 4 di pomeriggio. Questi sono tipi di impostazioni che possono essere messi all'interno di una piccola azienda con degli apparati anche di costo medio-basso. Quello che fanno questi apparati è questo tipo di tecnologia, il Transparent HTTP Proxy. Quindi l'utente cerca di collegarsi, lui sta facendo l'intermediario. Quando vede che ritorna un contenuto che decide non essere adeguato con la fascia oraria o con le categorie di siti che il dipendente può visitare, invierà un contenuto differente all'utente, dicendogli probabilmente guarda, non è il tuo orario giusto, piuttosto che questo contenuto da noi non lo vedrai mai. È molto efficace, ha un alto costo perché serve far sì che l'apparecchio intermedio tenga traccia di ogni connessione che deve essere censurata. Anche quelle non censurate devono essere comunque tracciate, perché non si sa se all'interno hanno contenuti da censurare, quindi per questo motivo è costoso. E viene infatti utilizzato genericamente in tutte nelle reti piccole, quindi o negli stati che hanno una popolazione abbastanza limitata, come quella del Burma, oppure in reti private, quindi la rete aziendale, la rete scolastica, la rete universitaria, la rete pubblica amministrazioni nel quale Facebook non si può raggiungere, ecco, il sistema di censura, di blocco è questo qua in quelle situazioni. Non è facile da girare, anche in questo caso, naturalmente, con il meccanismo di VPN spiegato prima, si può girare. Il meccanismo che ora vediamo qui invece è quello per cui la connessione, se non è accettata dall'ente censorio, viene chiusa. Abbiamo ad esempio l'utente che sta navigando in modo diretto su Google, il sistema di censura si accorge che sta rispondendo Google ma non gli va bene, allora manda un pacchetto che interromperà la connessione. Poiché lui è nel mezzo e vede come si sta muovendo la connessione, può anche riuscire a fargliela interrompere. In pratica simula che Google invii il segnale di fine connessione, però ce lo invia il sistema censorio in mezzo. Questo è un sistema che è stato utilizzato, che richiede meno risorse del Transparent HTTP Proxy, ed è stato un sistema utilizzato sia in Cina che in Uzbekistan che in Turkmenistan. La cosa caratteristica è che il sistema attivo, ovvero in modo attivo vedo che qualcosa non va, mando dei pacchetti fasulli per interrompere le connessioni agli utenti. È abbastanza sofisticato, anche lui non è facile da girare perché bisogna fare dei lavori a basso livello sulla propria macchina, quindi non è una risposta alla portata di tutti gli utenti, oppure si possono utilizzare anche in questo caso sistemi di VPN o di proxying. Il blocco basato sul protocollo è un sistema analogo al blocco basato sull'IP, quindi blacklisting, solo che il blacklisting non è applicato alla destinazione, ma è applicato al contenuto dei pacchetti. È quello che si chiama anche Deep Packet Inspection talvolta, il DPI. Viene utilizzato in questo caso Cina, Iran e Etiopia. Ha un costo abbastanza elevato perché serve fare analisi del traffico di grandi quantità in modo molto rapido, quindi servono apparecchiature molto sofisticate. Riesce a bloccare specifiche applicazioni, non alcuni interlocutori. Ad esempio si può far sì che tutto il traffico su Google funzioni, ma non su Google Drive. Cioè riesce proprio a individuare alcuni tipi specifici di... Potenzialmente si potrebbe far sì che si può usare Facebook, ma non si può fare chat di Facebook. La potenza di questo tipo di filtro è di poter andare più in dettaglio su quello che deve essere bloccato e quello che non deve esserlo. Il fatto che richieda del software molto specialistico è il motivo per cui servono comunque ingenti investimenti da parte di chi utilizza questo tipo di sistemi filtranti. Cina e Iran, cioè l'Iran in questo momento sta provando un nuovo meccanismo di censura, o meglio di segregazione della rete. In pratica tutto quello che va nella direzione internazionale viene e non è intercettabile dal governo iraniano, viene rallentato in modo drammatico, così da disincentivarlo, e tutti i servizi che normalmente un utente iraniano poteva avere al di fuori dell'Iran sono stati replicati all'interno dell'Iran, così che il traffico rimanga per lo più nella loro nazione. Questo qui è la misura che sta avvenendo in questo momento. Tutti i sistemi invece di comunicazione che vanno su link internazionale e sono cifrati e di conseguenza vengono rallentati sono un po' la sfida da battere in questo periodo, riuscire a far sì che si possa girare questo sistema di censura che sta agendo su un parametro, cioè la banda a disposizione sulla quale non è che puoi falsificare o ingannare. Se hai a disposizione poca banda rimane. Quindi ha cambiato un pochino il classico scontro che c'è tra censore e programmatore, e c'è un lavoro in progresso a questo riguardo. Un altro meccanismo ancora più letale di filtraggio è quello che si chiama Man in the Middle, che si è visto sia in Iran che in Cina. Il Man in the Middle è forse c'è una slide. Il Man in the Middle è simile all'HTTP Transparent Proxy, con la differenza che alcuni contenuti, anziché essere semplicemente interrotte le connessioni, alcuni contenuti che vengono restituiti sono falsificati dalla rete censoria. In questo caso, quello che è successo è che si è fatto un Man in the Middle sulle connessioni SSL, quelle in HTTPS che vengono riconosciute dall'utente come sicure perché vede il lucchetto verde. Ma questo lucchetto verde, com'è che riesce ad averlo l'utente? Quello che dimostra il lucchetto verde non è altro il fatto che il server che sta collegando, al quale si sta collegando, ha un certificato che certifica che effettivamente lui è il possessore di questo dominio. Questo è necessario perché altrimenti in internet sarebbe possibile per un altro servizio imitare lo stesso contenuto, dire sono sempre io il possessore di questo dominio, datemi questo contenuto, ma non essere lui veramente il legittimo proprietario. Allora, la Certification Authority, una cricca, un gruppo di organizzazioni che ha il vantaggio di far sì che i loro certificati vengano messi come default nei browser e poi distribuiti a tutti gli utenti, fanno l'attività di certificazione e monitoring di questi dei servizi, ma che monitoring dei servizi? E monitoring delle richieste che gli arrivano da parte di chi offre servizi al quale loro vendono certificati. Di conseguenza loro fanno un po' da entità garanti. La garanzia che danno agli utenti è: noi certifichiamo le persone a quali noi firmiamo i certificati, in cambio di questo ottieni i nostri certificati nel browser. In questo modo, pagando dai 20 euro all'anno, sarà possibile riuscire a avere il proprio sito certificato in questo modo. Questo sistema SSL però è stato di recente rotto, ovvero non rotto dal punto di vista architetturale, è stato violato in alcune situazioni. Alcune certification authority sono state compromesse, quindi sono stati generati dei certificati che erano fasulli. Questo fa cadere l'intero sistema di certificazione. E ogni stato e una nazione ha una sua certification authority. In questo caso la Cina ha pubblicato un certificato per rispondere a nome di GitHub.com, cioè un'azienda americana che offre un servizio di mantenimento del codice. Cioè, un servizio che viene utilizzato dai programmatori per mantenere il loro codice open source e collaborarci tutti insieme. Il fatto che la Cina abbia generato una certification authority, cioè un certificato fasullo con la sua firma di certification authority, al fine di poter essere lei la destinataria delle connessioni riservate a GitHub, era un attacco man in the middle e l'effetto di come si sta sempre di più inasprendo e alzando la qualità di questi tipi di attacchi. Storia di due censure, ora vediamo sia in Cina che in Italia. Dal 2006 è iniziata la nuova giunta Huintao, è iniziata il momento della armonia e ora non ricordo il nome, comunque sia, quando hanno editato le nuove leggi della censura, non le chiamavano così, le chiamavano le regole per riuscire ad avere una comunicazione più armoniosa nel media telematico. E di conseguenza era una scusa per dire vogliamo bloccare quello che potrebbe portare poca armonia. Quindi nel 2006 inizia questo grande firewall cinese, questo strato di macchine dedicate a verificare i contenuti fruiti all'esterno, perché quelli all'interno vengono controllati dalla Repubblica Cinese, mentre quelli all'esterno non possono essere controllati, quindi sono bloccati se non sono conformi all'armonia. E utilizziamo un sistema di IP blocking, DNS blocking e l'invio dei reset, quindi ti chiudo la connessione anche se tu vorresti farla. Tre anni dopo, siccome Tor era il meccanismo utilizzato per aggirare la censura, allora aveva bloccato Tor. Però per bloccare Tor non è così semplice, perché Tor cerca di assomigliare il più possibile a dei protocolli accettabili. Solo che Tor funziona con il fatto che dei computer con installato Tor stanno online e forniscono il servizio agli utenti che fanno parte della rete Tor. Questo causa che il numero di utenti Tor presente in un certo momento è comunque un numero finito. E quindi che i loro indirizzi sono listabili. Hanno implementato una lista enorme di indirizzi vietati di utilizzatori di Tor, in questo modo la rete Tor non era più accessibile dalla Cina. La risposta avvenuta pochi mesi dopo è stata di tenere alcuni indirizzi che davano servizio Tor per i cinesi nascosti. Si chiamavano Bridge ed è funzionato fino al 2011, quando un nuovo tipo di attacco è stato implementato dalla Cina, ovvero il sistema attivo. Quando vede il grande firewall cinese una connessione verso un indirizzo IP che non conosce, che non ha ancora valutato e non riesce a capire che contenuto ci sia all'interno, entro 15 minuti si vedrà una connessione venire da un qualunque indirizzo IP della Cina verso questo servizio. Questa connessione attiva serve per riuscire a scoprire se c'è un servizio che web, capire che contenuti dà, oppure se c'è Tor, a seconda della analisi fatta in modo adattivo, capisce che anche capisce se deve essere censurato o no questo indirizzo e lo aggiunge alla lista di indirizzi bloccati. Collegato al fatto che ci fosse lo scanning attivo, c'era il fatto di analizzare il protocollo presente. E l'ultimo è stato appunto quello del certificato SSL emesso in modo fasullo. Notate che i certificati emessi in modo fasullo è un problema. È un problema perché è utilizzato dalla criminalità quando vuol riuscire a fare degli update o fare dei falsi update a dei software. Viene utilizzato potenzialmente per portare dei malware come era stato per Stuxnet o viene utilizzato da sistemi censori. In generale, chi riesce ad avere il controllo temporaneo di una certification authority o di avere un certificato firmato in modo fasullo ha un temporaneo momento di potere che può utilizzare per i suoi fini e è un problema. In Italia invece è successo che nel 2007 per la norma del contrasto alla pedofilia online iniziano a essere implementati i sistemi di DNS e IP filtering. Qui si potrebbe dire che prima è iniziato grazie all'AMS, cioè il contrasto al gioco d'azzardo con il DNS, poi il contrasto alla pedopornografia, stesso anno su IP, comunque sì, alla fine del 2007 c'erano due tecnologie censorie con due motivi di reato ben specifici. L'effetto è stato che dall'anno dopo è stato iniziato a essere usato questo meccanismo censorio come se fosse un sistema di censura, non di censura, ma di sequestro per evitare la reiterazione di un reato. Quindi è iniziato col 2008 con il blocco di Depart Bay, con anche un utilizzo abbastanza atipico della richiesta del legislatore, cioè di bloccare anche tutti i futuri indirizzi di Depart Bay, che è una cosa che a quanto so io è impossibile anche da richiedere, però così è richiesta e così funziona ancora. E altri contenuti, come esempio il contenuto di Indie Media Piemonte in Toscana, al quale avevano fatto delle denunce per diffamazione, non è ancora arrivato a giudizio, per evitare che il contenuto fosse effettivamente disponibile hanno iniziato a censurarlo. E questo è l'effetto che è sempre criticato quando i sistemi di censura venivano messi in atto. Da una parte si diceva, se tu sei un criminale, agire la censura è una cosa semplicissima per te, lo sai fare. Quelli che subiscono censura sono solamente i cittadini che non si pongono neanche problema. E la risposta classica era, beh, ma questi qui sono dei crimini oggettivi, cioè pedopornografia, nessuno può accettarlo. Ok, va bene, nessuno può accettarlo, però l'effetto chiaro era che non fosse altro che un piede di porco per poi riuscire a utilizzare il sistema censorio ormai presente in ogni ISP anche su altri meccanismi, cioè su altri tipi di fenomeni. ONI, il progetto del quale sto parlando, è un software che permette di mappare il tipo di censura che si ha nella propria rete. Fa una serie di connessioni verso tutti i principali siti della lista Alexa, fa una quantità di test di rete molto approfondita e alla fine di questa analisi automatizzata riesce a stilare un report. In questo report si capisce cosa effettivamente è visibile e cosa non lo è e da lì si può capire se ottenendo questo tipo di analisi in vari punti della rete si può capire se alcuni elementi sono ricorrenti per lo Stato, di conseguenza è una censura di tipo statale, o sono elementi di censura solamente più ridotti, come esempio in un'azienda o un'università, o se sono alcuni comportamenti atipici di rete, come è successo in un caso che dopo vedremo. Quindi cosa individua OniProbe? Individua se qualcuno sta intercettando il dato e modificando i pacchetti, o riesce a individuare il fatto che un contenuto di cui si aspetta un certo tipo di risposta in verità sia modificato o non raggiungibile. Perché anche capire che una cosa è censurata non è così semplice. Purtroppo qui non ci sono delle immagini di quello che avviene in Arabia Saudita quando si cerca di accedere a contenuto pedopornografico, no, non pedopornografico, pornografico normale. c'è un signore con i baffetti che dice, no, mi spiace, non puoi vedere questa cosa. Però questo vuol dire che ti ritorna comunque una pagina HTML con delle immagini, con del testo. E questo testo può anche cambiare, perché cambia col tempo, di conseguenza riuscire in modo automatico a capire che questo contenuto sia un contenuto censurato e non sia quello che tu veramente volevi, non è così semplice. Quello che quindi ha studiato Arturo e il suo gruppetto è stato di riuscire a mapparsi ogni pagina della, delle prime, della lista di Alexa, una forma standard della pagina, e se riescono a vedere la stessa forma standard, indipendentemente dal contenuto che cambia, perché sono pagine dinamiche, allora il contenuto è raggiungibile. Se invece la forma standard è cambiata di molto, allora poi ci sono le copie effetti. Questo qui è il tipo di analisi e assunzione che si è fatta. La cosa interessante di Oni è che, di Uni, è che prima esisteva Oni con una sola O. Oni era Open Network, no, ti ricordi? Open Network Initiative, sì. Ed era un consorzio mondiale, proprio con sede in Belgio, che cercava di mappare la censura. Il problema è che l'output che produceva era estremamente chiuso. Erano delle mappe con quattro colori: la censura di tipo tecnologico, la censura di tipo politico, la censura di tipo... non ricordo. Comunque sia, dava un risultato che era già elaborato e non c'erano effettivamente dei dati da studiare, da comparare. Invece l'obiettivo di ONI era fare un Open Observatory of Network Inference, e quindi far sì che i risultati fossero il più possibile pubblicabili, consultabili, correlabili. Quindi, perché i ricercatori che analizzano i fenomeni censori possano avere i dati che gli servono, perché si possa avere i dati da dare in mano a chi poi riesce a rendere visualizzabili con infografiche piuttosto che con sistemi animati, o perché si abbiano dei dati realistici con dei numeri e degli effetti, perché un policy maker possa capire se la censura effettivamente è eccessiva o ancora superficiale, e in generale perché è meglio. Ci sono due casi d'uso ora. T-Mobile USA. T-Mobile è un provider come, che so, Vodafone, che dà anche connessione online. La cosa che si è scoperta è che alcune pagine erano bloccate se si navigava in la provider T-Mobile. In questo caso c'erano alcuni siti di news, la pagina dell'AMS, cioè la pagina dell'autorità italiana in cui dice che è un sito censurato, era sotto censurata da T-Mobile, non si sa perché. C'erano alcune pagine censurate ed è stato raccolto e sta mappata questa cosa. L'effetto è stato che poi su Slashdot è stato mostrato questo comportamento. T-Mobile ha risposto in modo ufficiale dicendo che era solamente su alcune macchine in cui avevano cercato di offrire una feature di content filtering, ma questo content filtering fatto con WebGuard non funzionava bene, infatti doveva solamente filtrare la pornografia, invece filtrava qualunque altra cosa. Sempre sta voglia di filtrare il porno è la scusa per bloccare qualunque contenuto. Quello che è successo in un altro caso invece è stato in Palestina. Un giornalista sapeva che alcuni siti non riusciva a raggiungerli, e erano alcuni siti in cui erano abbastanza critici verso il governo palestinese. Con ONI è stata fatta una mappatura dei siti effettivamente visibili. Il fatto che ci fosse il report pubblico è stato già un buon motivo perché il giornalista che si era accorto di essere censurato scrivesse un articolo a questo riguardo. Altri media palestinesi riprendessero la notizia, e otto giorni dopo il ministro delle telecomunicazioni, che inizialmente aveva negato l'esistenza della censura nella sua rete, si è dimesso. E questo è un, cioè, sono i vari casi del fatto che se i dati sono pubblici e non sono confutabili, il tipo di feedback che si può avere nella società è maggiore. In Burma, quello che si vede invece in questo caso è come una connessione fatta verso dei sistemi di test ritorna con all'interno un header modificato. Il fatto che ci sia questo header modificato riusciva a far capire il fatto che si fosse utilizzato il sistema Bluecoat. Bluecoat è un meccanismo che consente il controllo del traffico e il filtraggio, e questo faceva capire il fatto che sì, c'era il filtro in Burma e lo si sapeva. Ora si sa anche quale tipo di tecnologia, si sa che è una tecnologia americana, e ora non ricordo di preciso se il Burma può commercializzare con l'America o no. Beh, a differenza della Siria non ricordo, però ad esempio la critica che è stata mossa con la presenza di dispositivi Bluecoat in Siria è che USA non potrebbe commercializzare con la Siria, invece è stata dimostrata questa attività di scambio commerciale con strumenti che poi stavamo per censurare. Quindi sia si sollevava l'accento sul fatto che popoli occidentali stessero dando tecnologie di controllo a quelli che poi sostengono di voler aiutare dargli una democrazia, in più c'era vendita di apparati con uno stato sotto embargo, e questo è il modo con cui si conosce Blue Cot. Qui si è scoperto che anche Burma usava Blue Cot per questo. 5 minuti. Sì, ma dovrebbe aver finito. Ah no. Ah, uno degli ultimi dimostrazioni su Turkmenistan e Uzbekistan, con questi due ha sempre i report disponibili, si è scoperto che alcuni siti erano bloccati, ma se inserivi alla fine della URL un tab, non si sarebbe, il sistema di filtro non avrebbe riconosciuto l'URL e l'avrebbe permesso di passare. Infatti il bello di fare questo tipo di analisi non è solo il fatto che stai mappando la censura da un punto di vista della rete, ma che stai provando delle permutazioni, delle modifiche delle tue richieste a fine di trovare tutto quello che il sistema di censorio non prevede e riuscire quindi a girarlo. Attualmente il progetto deve sempre crescere nella sua parte di sonda. Comunque queste slide sono di 2 mesi fa, è continuato a crescere. 2 mesi fa, domani di 2 mesi fa, Arturo avrebbe aiutato a installarvi OnlyProbe. E basta. Per chi è interessato può guardare su il sito G2Web Tron Project, è lo stato del progetto. È uscito già il sito ufficiale di OnlyProbe. uni.torproject.org, oppure su RC ci può trovare a quell'indirizzo dove si parla dello sviluppo della tecnologia e degli eventuali utilizzi. Grazie.